Buonasera amiche, buonasera amici, bentornati e bentornati a The Next Chapter, il podcast sulla NBA, su The Cutting Edge, l'unico podcast sulla NBA che sembra uscito da una puntata di Black Mirror. Io sono Michele Pelacci, occasionale e claudicante, direttore di questo capitolo 88, 88 come il numero di maglia di ben tre giocatori NBA attuali, Goga Bitadze, Markieff Morris e Nemanja Bjelica. Esatto, avete indovinato. Io non so bene perché, ma posseggo invece la casacca 88 di Batum a Portland. Abbiamo finito questa breve parentesi su un numero peraltro controverso. Passiamo a introdurre la redazione, prima del grande ospite odierno. C'è tempo, per esempio, per Jacopo Gramegna, al quale chiedo se ha mai visto Black Mirror.
No, non ho mai visto Black Mirror.
Niente, volevo chiederti cosa avresti fatto al posto del primo ministro in quella famosa prima puntata, ma direi che...
Ma non l'ho visto, non per visto. Scelta forte.
Ciao Alessandro, ciao. Azzullo.
Ciao a tutti. Chiaramente non lo avrei fatto al posto del primo ministro.
Ma ti piacerebbe vivere a San Giunipero?
Chiaramente sì, sogno della vita.
Ciao Leonardo Flori, tu l'hai vista la serie?
Io non l'ho vista tutta, ho visto episodi a sprazzi, interessante, angosciante, penso che persegua il suo obiettivo, e volevo aggiungere che i playoff NBA quando la tua squadra è stata eliminata sono bellissimi.
Non lo so, ma generalmente ti faccio una domanda che esula un po' da un episodio di Black Mirror, ma fa anche parte di un episodio di Black Mirror. Se ti chiedono di rapinare una banca con un altro tizio, uno deve fare il ladro, uno deve guidare la macchina che fa scappare il ladro, quale fai tu?
Io guido la macchina, sicuramente.
Giusto.
Sì, però questa sarebbe la trama di 100 altri film degli anni 60.
Sì. Sì, immagino, insomma. Ok, infine, dopo questo inizio un po' pazzo così, diamo il benvenuto a David Breschi, noto a tutti come Ciombe, l'Arciano's Finest, collaboratore di Ultimo Uomo, cofondatore, correggimi se sbaglio, Ciombe, di basketballminds.it, un sito davvero figo sul quale ci sono tutte le pillole tattiche che volete. Proprio oggi ho letto qualcosa sui modi di bloccare, i modi di usare i blocchi lontano dalla palla. Ciao Ciombe, grazie di aver accettato l'invito.
Grazie a voi per avermi chiamato.
La scaletta odierna è alquanto fatta, insomma presto fatta. Si parla rapidamente di Nash & Nets e poi analizziamo le quattro serie delle semifinali di conference attualmente in gioco. Qualcuno qualcosa da dire su l'Andrea Pirlo dell'NBA, Steve Nash?
Vabbè, sì, rapidamente si può dire che, come ha già detto qualsiasi addetto ai lavori, qualsiasi persona che segue l'NBA, che è una scelta sicuramente dettata fortemente dalle due star di Brooklyn, cioè Kyrie e KD, che hanno tutte e due ottimi rapporti con Nash. Durant ci ha collaborato quando Nash appunto era collaboratore dei Warriors, e niente, ha zero esperienza, non è ovviamente il primo caso di un allenatore che viene fatto head coach come primo lavoro senza avere prima esperienza da appunto head coach, e niente, vediamo, i mezzi volendo ce li avrebbe, il rapporto con le star ce l'ha, vediamo se è in grado di gestire lo spogliatoio di una squadra che a tutti gli effetti dall'anno prossimo dovrà competere per il titolo.
Secondo me, quello che pensavo quando ho letto questa notizia, che solleva un po' quella che secondo me è una domanda attualissima dell'NBA del 2020, e cioè qual è il ruolo del coach NBA nel 2020, perché recuperavo, mi pare ieri il podcast di Sean Marks da Wojnarowski, dove spiegava perché tra le altre cose avessero scelto Nash, e si parlava sempre di un gran comunicatore, del fatto che durante Kyrie avessero chiesto di essere allenati, me l'ero segnato testualmente perché mi aveva colpito, da qualcuno che potessero rispettare, con cui potessero costruire un rapporto fuori dal campo. Cioè si parla sempre molto poco, no, di di una, che comunque Nash, non mi fraintendete, è sicuramente un personaggio competentissimo a questi livelli, però sembra quasi che cambi, no, l'ordine di priorità nel scegliere un allenatore, e che però è controtendenza anche rispetto a quello che si sta vedendo adesso poi nei playoff, dove allenatori stanno decidendo in un senso e nell'altro le serie. Ciombe ce ne dirà di più dopo per la serie tra Heat e Bucks. Però secondo me appunto è interessante, no, vedere come sembrano cambiare le priorità sulle quali si sceglie un allenatore rispetto che un altro nel 2020 in NBA.
Io penso che la scelta di Nash va a ricalcare quella che hanno fatto i Warriors a suo tempo per Steve Kerr, ovvero fondamentalmente non ci sono probabilmente allenatori buonissimi a giro o buonissimi che possano scegliere anche magari il progetto Nets, che è fatto per vincere subito in tempi brevi, quindi allenatori di grido e di livello sono scarsi in questo momento. La scelta di prendere Nash è coraggiosa, ma in linea appunto con quella che fecero i Warriors a suo tempo per Kerr, ovvero un allenatore esordiente che però è una persona di intelligenza superiore rispetto alla media, una persona che si fa rispettare, che si è fatta sempre rispettare nel corso della sua carriera, una persona, ho letto un articolo di Vogue che appunto introduceva Nash come allenatore dei Nets, in cui dice che lui è praticamente una persona che quando entra in una stanza tutti si girano ad ascoltare quello che dice, dal più giovane al veterano, alla stella, all'ultimo degli arrivati. Ha questa capacità di creare questi rapporti interpersonali che in una esperienza da coach fa la differenza. Ora, che sia pronto per il palcoscenico NBA, al momento non lo sappiamo. La cosa sicura è che Nash è la prima mossa, ovvero prendere questo allenatore che magari riesce a far leggere tutte le stesse pagine del libro alle stelle, ma anche ai gregari, crea quel senso di appartenenza, eccetera, eccetera. Ora da vedere cosa fanno i Nets dopo, ovvero quale staff gli mettono accanto, perché uno dei segreti di Kerr, oltre al fatto che aveva tutte queste qualità, è anche che gli hanno costruito attorno un coaching staff, una serie, gli hanno messo attorno una serie di assistenti di altissimo livello, partendo da gente il primo anno, ma da Adams, da tutti coloro che pezzo pezzo hanno proposto anche a Kerr cosa fare, cosa non fare, poi comunque hanno alzato il livello anche del coaching staff dei Golden State Warriors. Penso che comunque la situazione sia identica: Nash capo, staff di alto livello per supportarlo nella prima esperienza da capo allenatore NBA.
Sì, negli Stati Uniti c'è stato anche un significativo dibattito sull'etnia, diciamo tra virgolette, dell'allenatore di Nets. Non commenteremo, direi di passare al prossimo argomento, però tanti dicono: com'è che con il più nero coaching pool di sempre, quasi, insomma, da Nick McMillan a Alvin Gentry, Ty Lue, Sam Cassell, eccetera, si è andati a scegliere un altro allenatore bianco con zero esperienza? Prendete un po' come volete questa cosa, ognuno ha la sua opinione. Andiamo avanti con la prima serie, vi va, dei playoff NBA, Milwaukee-Miami. Si è giocata stanotte gara 4, è una serie molto bella, secondo me, piena di spunti. I Bucks sono sopravvissuti in gara 4, diciamolo, finalmente è il caso di dirlo, senza quella pippa dell'MVP in carica, difensore dell'anno Giannis Antetokounmpo. Secondo me fa tanti spunti questa serie, dicevo, la pallacanestro basata sui vantaggi, no, di un genio come Spoelstra, l'advantage basketball, c'è un bel video di Basketball Minds su YouTube che ne parla, contro la double coverage dei Bucks. Direi proprio a Ciombe di introdurcela, magari.
Allora, prima di tutto è bene parlare dell'ultima partita e fare complimenti ai Bucks, che hanno giocato una partita veramente commovente. Si sono stretti attorno all'infortunio di Antetokounmpo, che tra l'altro aveva iniziato la partita facendo poche fiamme, aveva fatto tipo 18 punti in 10 minuti. Sembrava veramente il giocatore immarcabile che abbiamo visto per anni, negli ultimi 2-3 anni. Tra l'altro negli ultimi anni gli è valso il titolo di MVP, questa capacità di spaccare qualsiasi cosa si trova di fronte. stretti attorno all'infortunio di Giannis, sono emersi coloro che nelle prime tre partite della serie sono profondamente mancati a Milwaukee, ovvero George Hill, un po' Brook Lopez che ha preso un pochino più di responsabilità, Di Vincenzo è emerso nelle difficoltà. Praticamente tutte le cose che non sono andate bene a Milwaukee nelle prime tre partite, dopo l'infortunio di Giannis, magicamente si sono come reincollate insieme. E tra queste la partita mostra di Middleton, che ha fatto praticamente quello che voleva da ogni zona del campo che voleva, contro ogni tipo di difesa e difensori che Miami gli buttava addosso.
Sì, la storia della serie è una storia un po' diversa. Io per esempio, rispetto a gara 4 chiaramente, che ha ben analizzato Davide adesso, gara 1, 2, 3 è stato veramente una sorta di vipera che azzanna un animale indifeso. Io prevedevo una vittoria Bucks per la serie e è stata abbastanza facile peraltro, invece Miami mi ha assolutamente sorpreso. Hanno giocato fuori di testa Dragic e Butler, hanno fatto veramente delle serie clamorose. Dragic sembra tornato quello di 3-4 anni fa, e Butler insomma lo conosciamo. Jay Crowder sta giocando fuori dalla grazia del Signore, sta tirando 8.3 triple a partita, più di quanto in questi playoff non abbiano fatto per esempio Luka Doncic e Duncan Robinson, per rimanere nella serie. Contro i Bucks siamo a 18 su 42, cioè 43% per Jay Crowder, che è stato sempre un po' altalenante. JG, hai qualcosa da segnalare in questa serie?
Dici a me, no?
Ci vuoi Jacopo, però insomma chi vuole.
Ah, scusa, non avevo capito, mi era andato via un attimo l'audio, pensavo tu chiamassi, tu intendessi parlare con me.
Allora, io ripeto, pure dai pronostici che ho dato la scorsa settimana, nessuno si aspettava una forbice così ampia tra le due squadre, soprattutto nelle prime tre gare della serie. Chiaramente ieri abbiamo avuto una vittoria anche di nervi, di una resurrezione collettiva di tanti giocatori che hanno fatto meno durante la serie, appunto l'ha detto bene David prima, però sottolineerei anche che tipo di svolgimento hanno avuto le partite, le prime tre partite. Stiamo parlando di tre gare tenute praticamente sempre in equilibrio da Miami, che poi ha avuto la forza di tirar fuori oggettivamente quello per cui Butler era stato preso a Philadelphia, e quello che non ci si poteva aspettare invece, cioè quello che ci si poteva aspettare da un giocatore di questo genere, ossia un closer capace di prendere in mano la squadra. Infatti il paragone incredibile che abbiamo visto nelle statistiche di ieri è stato tra i punti nel quarto quarto di Butler nella serie, e sono tipo 12.5 nelle prime tre gare di media, e 2 di ieri sera. Dalla la dimensione del tipo di impatto che ha avuto Butler su queste partite, che ha avuto la possibilità di giocare la propria pallacanestro nei finali, ha preso tanti tiri dal mid range anche a causa di alcune scelte difensive che non sono state sempre coerenti, sempre costanti da parte dei Bucks da quel punto di vista. Infatti in gara 4, magari lo facciamo dire a David dopo, ci sono stati dei cambiamenti interessanti secondo me da questo punto di vista. Abbiamo visto per la prima volta certe scelte difensive di Miami e di Milwaukee sempre fatte su Butler, cosa che non l'avevamo fatto, non avevamo visto fino a ieri praticamente. Abbiamo visto l'utilità di avere un vero playmaker come Dragic in una squadra del genere, oltre al playmaker di fatto che è Adebayo, perché Dragic ha da quella doppia dimensione che è utilissima in una squadra che poi ha dei tiratori che possono entrare nel ritmo, e questo permette a tutti di portare il proprio mattoncino, cioè avere la certezza di una dei giocatori che ti possono chiudere la partita, che ti possono dare quel quid in più, rende più sicuro tutto il sistema. E infatti l'ha detto pure Butler ieri, ha detto: noi ci siamo un po' rilassati quando abbiamo visto che Giannis è uscito. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che l'apporto standard di ciascun giocatore è sceso di quel po' che di fatto ha riequilibrato completamente la partita. Certo, c'è stato uno sforzo straordinario da parte di Milwaukee, che ha anche fatto davvero anche a livello di giocate individuali delle prestazioni incredibili, però secondo me va sottolineato proprio il fatto che finora la differenza almeno nelle prime tre gare della serie l'ha fatta questa capacità di Miami di stare sempre con tranquillità all'interno del proprio sistema, offensivamente Adebayo sta facendo una serie incredibile a livello di playmaking, a livello di capacità di punire la difesa, sia con dando la palla sotto, quindi giocando l'alto basso, sia con le riaperture, con i tempi giusti che mandano sempre fuori tempo i difensori con quegli screen assist di altissima qualità. Cioè stiamo parlando veramente di una Miami perfetta nelle prime tre gare. Ha giocato tre quarti mostruosi, ma l'ha potuto fare grazie a una coralità davvero veramente eccezionale, nessuno se l'aspettava di noi.
Io posso accendere la prima polemica sterile dell'episodio?
Ma sì, dai.
Io vorrei delle scuse da parte di Zullo Alessandro nei confronti di Middleton Chris.
Guarda, ma non penso di doverti alcune scuse in realtà.
No, no, le devi a lui, io sono solo un portavoce, le devi a lui.
Io quando ti scrivo che hai detto in parole molto meno carine Middleton sta giocando di merda, lo sottolineo perché te lo scrivo forse 5 minuti prima che si rompa Giannis, che è il momento fino al quale Middleton ha fatto fondamentalmente dei playoff mi tengo basso, insufficienti, ok, diciamo così. A quel punto ti aspetti tu come mi aspetto io che Middleton diventi il primo giocatore di Milwaukee, nonché fondamentalmente l'unico. Poi ha fatto una gran partita, sono il primo a dirlo. Ci ho detto, era una cosa che secondo me era pronosticabile lì per lì. No, quello che volevo dire in realtà è che l'impressione che ho avuto io in realtà nelle prime quattro partite, poi al di là di ogni considerazione di natura tattica che lascio poi adesso a Ciombe, cioè sembra che la
sta
serie
caricando di responsabilità e aspettative
beh le mettiamo su delle ottime spalle, la serie mi pare che la stia vincendo poi la squadra che sta mostrando i maggiori valori tecnici in campo. E quello che volevo chiedere a Ciombe è, dato che secondo me Milwaukee la sta perdendo in difesa molto più che in attacco, perché in attacco un po' per il sistema offensivo di Milwaukee, che è una squadra che poi oltre a è una squadra che fa fatica a metà campo, e Miami ha una serie di giocatori spendibili che stanno facendo poi anche molto bene contro Giannis in single coverage. Dove secondo me Milwaukee sta facendo male è in difesa, e, proprio per il suo sistema strutturale che si attanaglia molto, molto male con la struttura offensiva di Miami. Secondo te il dogmatismo, no, di Budenholzer è qualcosa che è da lodare? Non so, perché pensavo ad un tweet di Scarpelli di qualche giorno fa, no, che diceva si chiedeva se morire per un'idea sia una cosa giusta o sbagliata, no? O se invece oggi per vincere serva, come io credo poi, serva necessariamente essere appunto camaleontici a livello tattico e avere invece questa struttura tattica quasi unica ti porti poi ad un certo punto a schiantarti.
Allora senti, io penso che ogni allenatore è estremo nei propri concetti. Ovviamente Budenholzer, essendo l'allenatore di motion offense, quello che gioca moderno, ultramoderno, eccetera, eccetera, è un po' abbastanza estremo sul suo sistema di gioco, sia in attacco che in difesa. Il fatto è, può fare altrimenti con il materiale umano e tecnico che ha a disposizione? Perché nei momenti in cui, ad esempio, Milwaukee ha provato a cambiare, anche nelle prime tre partite ha cambiato male, poco e male, e da quei cambi ci ha sempre preso qualche canestro. Ora, cambiare completamente approccio e sistema di gioco durante una serie di playoff è molto difficile e anche molto pericoloso. Il problema è che probabilmente queste cose qui non dovevano essere preparate oggi, quando magari sei con l'acqua alla gola e non riesci a trovare continuità nelle cose che fai, ma andava diversificato un attimo prima. Però il problema è che i Bucks fino a questo momento non hanno mai trovato difficoltà. In regular season sono due anni che non trovano mai difficoltà, quindi è anche difficile provare cose nuove. Questo è un punto a sfavore di Budenholzer. L'altro punto, come dicevo prima, è che ha il materiale tecnico e umano per cambiare, cambiare in difesa, proprio per cambiare approcci, per cambiare regole, per cambiare modo di giocare. Perché uno dei problemi grossi dei Bucks è che non è che siano proprio dei fini pensatori di gioco i giocatori in campo, sia in attacco che in difesa. Sono ottimi giocatori, alcuni eccezionali, alcuni unici come Giannis, però difettano un po' di quella sagacia tattica che magari ha il loro allenatore. Quindi quello è può essere un punto di vista, diciamo, abbastanza importante per leggere la serie e per leggere anche Milwaukee Bucks.
Sì, sagacia tattica che sicuramente ha, e loro hanno perso, con Malcolm Brogdon, no? Uno dei sliding door dell'estate.
Quella è una perdita che pesa parecchio in quella squadra, anche perché era uno dei pochissimi giocatori che può creare dal palleggio. Ora, anche Giannis può creare dal palleggio, ma lui ha bisogno di sistema, ha bisogno di spazio. Brogdon, di quelli che lo spazio non ha bisogno di creare, cioè non ha bisogno di avere spazio, se lo può creare, si può creare un uno contro uno dal nulla. È uno dei giocatori più abili nel finire al ferro, comunque nell'entrare dentro le difese, e poi da lì magari eventualmente scaricare o creare giochi, opportunità per i compagni. Questa è una cosa che gli manca. Loro, quando hanno perso Brogdon, l'hanno sostituito con Wesley Matthews, che è un altro soldatino da mettere in prima linea, ma non è un generale, un giocatore che ti può cambiare le sorti di una squadra. La perdita di Michael Brogdon ha inciso parecchio, anche perché tra l'altro Bledsoe, che lo doveva sostituire da un punto di vista tattico, ha giocato una stagione di alti e bassi, e a parte ieri che ha fatto qualcosina ha lanciato qualche timido segnale di ripresa, la serie contro Miami, le prime tre partite, ma anche quella prima, non è che abbia entusiasmato parecchio.
Per me è una delle più gravi insufficienze nei playoff dei Bucks, Bledsoe. Tra l'altro poi la cosa paradossale, per completare il discorso che sto facendo Alessandro, è che poi alla fine ieri la partita Milwaukee l'ha vinta in un sacco di possessi a metà campo, che giocati da Middleton, sfruttando magari i vantaggi fisici, tirando sulla testa di Butler quando lo marcava Butler, riuscendo a leggere con quel secondo d'anticipo, penso alla tripla finale, quando si è allontanato dal secondo difensore, ha creato quel minimo di separazione e quel minimo cortocircuito nella difesa di Miami per prendersi quel tiro. Cioè, è stata una partita un po' di paradossi quella di ieri, cioè esce il giocatore migliore di Milwaukee e salgono gli altri, il sistema di Milwaukee li porta fino a un certo punto e poi si gioca a metà campo per Middleton. Cioè, non la prenderei proprio come partita di riferimento da cui ripartire. Di sicuro è una scossa elettrica incredibile, secondo me, però poi deve subentrare una crescita collettiva vera sulle cose che sanno fare.
Ma non manca, perché statistiche alla mano, scusami Leo, dico solo questo, ti lascio la parola. Cioè, statistiche alla mano, questa secondo me, a guardarle ora, è una serie che veramente ad oggi può perdere solo Miami, nel senso che quando gli Heat tirano con il 40% su 133 tentativi da tre punti dal centro above the break, che sono le triple che lascia sistematicamente il sistema di Milwaukee, vincere diventa complicato quando prendi tutte quelle triple tirate al 40%. Non è un episodio, nel senso che Duncan Robinson è il miglior tiratore di spot up della Lega probabilmente. Hero, ieri abbiamo visto che attributi ha nel finale di partita, Dragic, Crowder, lo stesso Linick. Mi diventa difficile, no, pensare a come effettivamente, come diceva Ciombe, ora come ora si possa provare a mettere una toppa su un sistema difensivo che poi forse è il peggiore da opporre ai Miami Heat attuali, ecco.
No, io invece velocemente, astraendomi un attimo dal lato dall'analisi tecnica della serie, volevo aprire una considerazione rapida, perché poi magari passiamo anche alle altre serie, su quanto, cioè, a prescindere dalla vittoria di ieri sera, ancora non sappiamo quali siano precisamente le condizioni fisiche di Giannis. Milwaukee resta comunque strasfavorita in questa serie, è ancora molto probabile che esca, che sia 4-1, che sia 4-2. Budenholzer rischia il posto?
Ma non credo, mi auguro di no. Cioè.
Ma non lo so. Ma a prescindere da augurarsi o no, pensando alla storia recente della Lega in situazioni simili, Budenholzer secondo voi rischia il posto?
No, credo no. Io penso che finché c'è Giannis, Budenholzer resta lì. Nel momento in cui Giannis decide di andare altrove, allora probabilmente ripartendo da capo, Budenholzer potrebbe andare da altre parti, ma al momento uno non ha senso, anche il solito discorso che abbiamo detto prima di Nash. Quali sono gli allenatori che toglie oggi Budenholzer? Quali sono gli allenatori di alto livello che puoi mettere in quel contesto lì?
No, no, sono pienamente d'accordo.
Quindi un po' per esigenze contrattuali di Giannis di tenere avanti quel progetto, un po' anche per mancanza di alternative, io credo che Budenholzer possa dormire sonni tranquilli anche se venisse eliminato. Certo è che se veniva eliminato 4-0 secco, qualche scricchiolio poteva venire fuori, ma in questo caso penso che comunque al di là della vittoria della bandiera, io penso che non ci sia l'intenzione di cambiare, a meno che non ci siano degli attriti all'interno, e questo non sappiamo, ma penso sia questo il caso.
No, non penso nemmeno io. Più che altro mi aspetto una Milwaukee più, magari molto aggressiva in off-season, in caso di uscita, che resta comunque probabile. Perché...
Però hanno mostrato l'estate scorsa di non essere aggressivi con quelli che avevano loro, abbiamo parlato di...
Lo so, però l'anno scorso c'era comunque il cuscinetto, tra virgolette, di essere usciti comunque 4-2, male, dopo essere stati in vantaggio 2-0, ma contro la squadra poi campione. E se per il secondo anno di fila domini la regular season, arrivi ai playoff e fai flop malissimo, qualche domanda comincia a pensare che questo roster non sia adatto ad arrivare in là in post season.
Sì, e qualche domanda se la fa Giannis, al quale consiglio comunque di venire a Philadelphia, ma anche Budenholzer, se vuoi venire assieme va bene, andiamo avanti, prossima
serie. Per me fare un'ultima domanda a Ciombe solo.
Certo.
Che abbiamo un tifoso Heat e voglio se e quanto può essere alti o bassi o medi su Nan, che mi sembra l'unico che sta underperformando in questa serie.
Scusa, mi è andata via la linea, non ho sentito la...
No, ti chiedevo se eventualmente quanto ci fosse da essere alti o bassi, ci fosse da stare alti o bassi su Nan, che mi sembra l'unico che sta underperformando di Miami contro il Bucks.
Senti, allora Nan, io non so, guarda, quello che succede all'interno dello spogliatoio dell'ambiente Heat, penso che sia secretato per dei dossier della seconda guerra mondiale, eccetera, eccetera. Però insomma, Nan è entrato nella bolla in ritardo perché ha avuto il coronavirus e non si sa in quali condizioni, quanto debilitante l'ha avuto. Il fatto è che a Miami, giustamente, ci sono dei parametri, degli standard fisici altissimi che i giocatori devono rispettare, quindi penso che all'inizio il suo reinserimento lento nelle rotazioni sia dovuto anche un po' a quello, a fargli riprendere la forma. Ora si è riciclato un po' come specialista dalla panchina dopo tutta la stagione che ha giocato da titolare, tra l'altro non è neanche sfigurato in questa serie che ha incominciato a ricicchiare un pochino, ha fatto quello che doveva fare, ha messo un corpo addosso a Bledsoe che Dragic non poteva mettere, comunque quella poteva essere un nostro punto debole difensivo. Nan, diciamo, l'ha un po' coperta questa lacuna. Deve ancora riprendere ritmo. Io non penso che sia il giocatore straperformante che è stato regular season, probabilmente una via di mezzo tra quella e questo giocatore che in questo momento è nelle rotazioni, cioè può essere un titolare NBA, non lo so, può essere un ottimo gregario in un sistema rodato, può darsi di sì.
È un buon pezzo, anche perché è arrivato in NBA a 25 anni, dopo un anno di G League, dopo 4 anni di college, ci sarà poi un motivo.
Sì, poi un altro grosso punto a suo favore è anche il contratto, perché è ancora un contratto da rookie. Nel momento in cui magari deve rinegoziare, le aspettative si alzano e lì bisogna stare molto attenti e capire un attimo di che pasta è fatto.
Per non fare la fine di Tyler Johnson.
O per non fare la fine anche di Eric Bledsoe.
Vero, c'è da passare alla prossima serie, Lakers-Houston. Io dico una di numero, che mi ha interessato nonostante la small sample. Lo twittava Matt Moore su Twitter. Nei 14 minuti senza Tucker in campo, i Rockets hanno preso 175 punti per 100 possessi. Ed è impressionante anche il differenziale in attacco. La serie, forse semplifico e mi risponderete voi, ma la serie si gioca finché PJ Tucker è al 100% delle energie?
Ma non solo PJ Tucker. Guarda. Sì, magari parlo dopo. Vai, 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 Davide.
No, volevo solo dire che PJ Tucker è uno dei pochissimi baluardi che può mettere Houston addosso alla front line dei Lakers, addosso sia Anthony Davis ma anche a LeBron James. Da è l'unico, uno dei pochissimi dei Rockets, tra l'altro la chiave di volta che gli permette di giocare in quella maniera lì, sia in attacco che in difesa, però è determinante nell'economia della serie, ma soprattutto nell'economia dei Rockets. È un giocatore molto molto determinante.
No, io stavo dicendo non solo PJ Tucker, perché stavo dicendo è un effetto a catena, no? Cioè se viene meno lui, poi vanno in difficoltà anche tutti gli altri, ma io sono sicuro che per il sistema che gioca Houston in difesa ci sia necessità della massima collaborazione sia vocale che fisica da parte di tutti i giocatori, perché sennò sono tutti dei mismatch ambulanti. Tra l'altro l'altro giorno ero al campetto con un giocatore di serie B italiano, quindi diciamo un livello anche abbastanza buono, diciamo, che mi diceva che Tucker è l'unico che difende a Houston. Non so io come arrivino traslati i concetti nella pallacanestro italiana attraverso la lente dell'NBA. Ho detto magari informarsi un po' di più, vedere le partite, capire che lavorano insieme e Tucker è appunto è il primo scudo dietro una falange di giocatori che si devono aiutare. Magari sarebbe anche più carino, visto che dite di fare giocatori professionisti, no? Però no.
Forse
di Houston è l'unica squadra di cui non si può dire Tizio difende, Caio non difende, esatto. Perché cioè, difendono veramente tutti, cioè è proprio sì.
Ma Jacopo,
comunque
mi ha chiesto,
posso dire che vedo male i Lakers,
ci sta,
posso dirlo, non so, mi sembra veramente non abbiano un piano partita, boh, cioè mi sembra anche abbastanza estemporanea questa vittoria, nel senso hanno vinto una partita che non era scontato vincessero, perché i Rockets hanno tirato col 40% da tre punti e insomma, però cioè, per vincere questa partita i Lakers sono serviti 16 punti di Markieff Morris, che tirava con l'80% da tre punti, che Rondo si ricordasse per una sera come si gioca a pallacanestro, quella prestazione di Russell Westbrook, e comunque hai vinto di 8 punti, cioè sei arrivato quasi punto a punto. Io non li vedo bene, devo dire la verità, non so voi.
Io concordo, e onestamente mi aspettavo in gara 2 un ruggito dai Lakers, sia emotivo, cioè che rimbalzassero forte dopo aver perso gara 1 contro una squadra che arrivava da 7 partite estenuanti, e soprattutto che riuscissero un pochino di più a imporre il proprio gioco con i lunghi a Houston, cioè che riuscissero finalmente a far pagare Houston il fatto di giocare con Tucker da 5. E invece la grande tematica tattica della serie era chi si adatterà per primo, i Lakers smetteranno di giocare lunghi o Houston rispolvererà Tyson Chandler, e la risposta è che i Lakers si sono adattati, perché quando è stato il momento di decidere chi vinceva gara 2, Davis ha già cominciato a giocare da 5 e McGee e Howard sono completamente spariti. E io tendo a concordare abbastanza con Ale, cioè la vittoria è arrivata un po' così, cioè manca un piano partita, Houston ha molto più chiaro quello che deve fare, e se riescono, cioè fossero riusciti a controllare di più l'irrazionalità di Westbrook, gara 2 sarebbe stata veramente complicata per i Lakers.
Poi no, non che non si siano viste cose buone, nel senso che in difesa hanno marcato in maniera diversa Harden, nel senso che in gara 1 gli concedevano sempre la penetrazione, rifugiandosi dietro al fatto che avevano rim protection, hanno preso una sbandata clamorosa, invece in gara 2 forse già...
Forse non si ricordano le serie contro Utah degli anni passati.
Esatto. In gara 2 invece hanno già iniziato a lasciare Westbrook sistematicamente aperto, portare il raddoppio, qualche trap, hanno giocato anche molto bene secondo quarto con una difesa mi pare 3-2, 1-2-2, insomma hanno giocato anche a zona in maniera buona. No, il mio punto è uno, nel senso, se tu pensi di l'altra cosa buona è che Vogel si è accorto subito che McGee e Howard in questa serie non c'entrano niente, Donovan non l'ha ancora capito e siamo usciti per questo motivo, però. Il mio punto è che se pensi di vincere 4 partite contro Houston dal mid-range impostato contro PJ Tucker, secondo me non le vinci. Se quello è il tuo piano partita, vinci una partita, magari ne vinci due, non ne vinci quattro, però magari ne sbaglierò, adesso lascio parlare voi.
Davide?
Ma allora, io sulla questione dei Lakers che vanno piccolo, che vanno con Davis da 5, c'era prima di gara 2, c'era uscito un articolo, tra l'altro prendendo i numeri di Schumann, che è un po' il guru delle statistiche di NBA.com, che diceva che i Lakers in realtà quando giocavano con Davis da 5, anche nel corso della stagione, ma soprattutto nel corso dei playoff, uno, tiravano molto peggio da 3 punti, tipo 10 punti percentuali in meno, nonostante ci fosse Davis e un pochino più spazio per i tiratori. L'altro punto è che con Davis da 5, magari senza i due centri che sono Howard e McGee, il differenziale il differenziale per 100 possessi non è che era superiore, era minore per i Lakers con Davis da 5. C'è un po', sai, questa è una serie un po' particolare perché appunto gli Houston Rockets sono estremi. L'errore che fanno i Lakers è quello di voler, come fanno tutti tra l'altro quando contano squadre a quella maniera lì, di voler andare per forza a esplorare i mismatch vicino al canestro. Ovviamente Houston concede quel mismatch, ma è preparata, ha modo di mettere l'attacco in situazioni di sbagliare, specialmente se sa che l'attacco andrà a prendere certi tiri e certe posizioni per andare a tirare con certi giocatori. Ci deve essere un pochino più di flessibilità e al momento non vedo che i Lakers siano la squadra così fluida e flessibile con un attacco elite che riesca magari a farli ballare come ha fatto Miami con Milwaukee. Sono un po', diciamo, da questo punto di vista molto indietro, anche perché comunque Anthony Davis e LeBron James è il primo anno che giocano insieme. Tante cose, la squadra non è che sia proprio la squadra perfetta per giocare accanto a LeBron e per giocare accanto a Anthony Davis. Loro sono a metà strada di un percorso, però giustamente avendo LeBron James e Anthony Davis devi cercare di vincere il prima possibile. Loro stanno facendo un pochino quello che ci si aspettava che facessero, ovvero hanno messo un po' da parte la fluidità offensiva e dicano pensateci voi. Può funzionare, specialmente nelle serate in cui magari i gregari tirano bene da tre. Nelle giornate in cui i gregari non tirano bene da tre, come è successo in gara 1, allora lì te la vai a giocare.
Altre due stat, se non avete niente altro da dire, le butto in lettere così, vale la pena secondo me. In gara 2 i Rockets hanno perso 27 punti da palla persa. Cioè più di 1,5 per palla persa, che è tantissimo, mentre i Lakers hanno fatto generale, insomma hanno perso, sono 18 punti da 16 palle perse. Nei playoff i Rockets hanno 113.4 di offensive rating con Harden senza Westbrook in campo, 101 di offensive rating quando entrambi sono in campo. Non lo so dove finiremo, cosa si dice questa cosa, se questa cosa ha un valore.
Ce l'hai l'offensive rating di Westbrook senza Harden?
È simile a 114, se non ricordo male, però è molto poco tempo.
Sì, quindi ovviamente è ristretto.
Un significato ancora minore. Non so cosa si dice questa cosa, forse devono staggerarli di più, forse devono semplicemente capire cosa fare e capirlo in fretta, perché la serie adesso, gara 3, sarà già abbastanza cruciale. Ecco. Boston-Toronto, che dite?
Boston-Toronto.
Un'altra serie bellissima, Boston-Toronto. Kemba Walker mi sta veramente impressionando, non so voi, ma dopo aver fatto pezzi Philadelphia, che tu dici, vabbè, Philadelphia, insomma, Alec Burks fai fuori quando vuoi, già le guardie di Toronto sono più ostiche e lui sta comunque producendo come praticamente nessun altro ai playoff per punti per possesso. Siamo oltre i 1.20 punti per possesso, praticamente davanti a lui solo Murray e Donovan Mitchell. Ma non solo questo, chiaramente c'è un sacco di cose interessanti. Un fun fact che ho letto su Twitter: Nurse ha fatto giocare Giannis più minuti al suo Star Game, quando appunto coach Nurse allenava per il team Giannis di quanti non abbia fatto Bud durante la regular season. Così, cosa. Interessante. Si è vista un po' di cara vecchia Box and One contro Tatum. Vi va di buttare lì anche qualche altro tema tattico su questa serie che ne offre veramente tanti?
Ma allora, finché la serie, finché le partite le ha condotte Boston col suo attacco democratico di grande circolazione di palla, di motion offense, di grande movimento, di grande ricerca di vantaggi, praticamente Toronto non è mai entrata nella serie. Nel momento in cui però Toronto ha iniziato a sporcare la partita, a rallentare un po' i ritmi, a fare un pochino più guerra di trincea, diciamo che anche i Celtics sono riscaduti un po' nelle vecchie cattive abitudini degli anni passati, ovvero fermano il pallone, attaccano 10 secondi dal palleggio senza creare niente. In questo contesto, in questo giocare a questo modo favorisce sicuramente i Raptors, che sono una squadra prima difensiva e poi offensiva. Nel momento in cui iniziano a rigiocare la solita pallacanestro esemplare da cui c'è da prendere spunto, allora francamente trovo che Toronto abbia enormi difficoltà a tenere giocatori come Tatum, come Jaylen Brown, e attenzione, deve ancora entrare nella serie Kemba Walker, che in gara 4 ha preso 9 tiri e si è anche un po' lamentato del fatto che ne ha presi poco. Quindi già da stasera mi aspetto che un Kemba Walker molto più coinvolto, e un Kemba Walker molto più coinvolto può creare dei discreti mismatch a Nurz, anche perché finora Nurz ha marcato Tatum con Lowry. VanVleet, diciamo, l'ha un po' nascosto in questo momento su Walker, anche perché non lo può nascondere su Jaylen Brown. Quindi insomma, guardiamo un attimo quali aggiustamenti fa Stevens per cercare di dare linfa al suo attacco, perché fondamentalmente poi tra l'altro la difesa dei Celtics è molto buona anche nelle gare perse, non è che abbia avuto degli svarioni colossali, è semplicemente che se loro non trovano ritmo in attacco, una squadra come Toronto che gioca proprio sulla sporcizia delle partite viene un po' avvantaggiata.
Io invece vorrei aggiungere due temi. Uno è un parallelismo, perché a me sembra che Siakam in questa serie abbia trovato delle difficoltà paragonabili a quelle di Giannis nell'altra, a est, cioè una difficoltà quando la difesa estremizza un po' le scelte su di te nel trovare la via per creare un vantaggio, nel restare il giocatore così positivo anche per i compagni, non solo per la creazione individuale. E secondo me sta giocando una serie molto difficile, questo frena tantissimo l'attacco di Toronto, e per questo Toronto ha necessità di sporcare la partita, perché ha bisogno di rimettersi in pari da questo punto di vista, perché il suo giocatore di maggior talento in questo momento spesso è anche un problema, cioè vediamo delle palle perse arrivate per lui che fa sportellate nel tante volte, vediamo delle difficoltà quando gliele si è messa in mano nei finali, non ha dato grandi risposte, cioè questo aspetto va sottolineato e va detto che Siakam è in questo momento una fase di crescita piuttosto importante della sua carriera, non la sta vivendo nel modo migliore, ma vorrei anche vedere, è la prima volta che il go to guy di una squadra con queste ambizioni a questo livello di pallacanestro. Stiamo parlando comunque delle semifinali di conference, di playoff, e lui, ripeto, è al primo anno vero da star della squadra. Di conseguenza, cioè, io ritengo che appunto i due fattori siano collegati, perché noi in fase di presentazione della serie abbiamo detto a Toronto sarebbe piaciuto correre molto di più, ma anche per non esporre questi difetti di Siakam, per non esporre un minor talento degli individui. Infatti poi Toronto sta trovando delle risorse quasi inaspettate, Ibaka sta facendo una serie allucinante, cioè nelle due metà campo soprattutto, cioè in attacco è spesso è la valvola di salvataggio con cui pick and pop da sempre la linea di passaggio giusta, e la sta mettendo tanto, va sempre detto. Quindi era per collegarmi al discorso di David, queste sono le mie notazioni.
Sì, tra l'altro come Lowry marca Tatum, che è la bocca da fuoco principale di Boston, dall'altra parte c'è Siakam che è marcato da Smart.
Da Smart, esatto. Sì.
E non è semplice essere marcati da Smart. È uno di quelli che ti pesta e comunque ha l'ardore e l'astuzia di starti sempre davanti, di anche di irretirti un po', no? Quindi questo è un grande battesimo di fuoco, secondo me, per Siakam.
Assolutamente.
Comunque siamo veramente all'estremismo più totale, alla rivoluzione più totale. Cioè, sono anni che si parla della rivoluzione offensiva del gioco, il dinamismo e tutto, però anche, cioè, in realtà si parla anche del tutti cambiano su tutti, Houston è l'esempio. Però è incredibile che il tema tattico di una serie a livello difensivo sia diventato, come ha appena detto David, cioè Smart che difende su...
No.
bello, tutto molto bello.
No, sì, interessante. Peraltro io ho notato solo di recente, diciamo, colpa mia, che quando segna qualsiasi canestro Serge Ibaka viene su tabelloni luminosi a bordo campo Mafusi, che è il suo soprannome, che è il modo con cui lui si chiama tuttora, ma origina da una parola congolese, sappiamo che lui è di origine appunto africana, che significa praticamente colui che non molla mai, perché spesso doveva, per andare a un campetto più vicino alla 2 o 3 ore da casa sua, quindi doveva andare e tornare anche a ore improbabili, tutto affamato così, e lui continuava a ripetersi che era un Mafusi, quindi uno che non mollava mai. Una cosa carina. Momento più alto della serie in gara 3, quando appunto un alto basso che coinvolge Ibaka in post alto e Anunobi in post basso, niente, gli tira una fucilata contro il canestro. Ibaka, che non ha proprio due mani fatate, la palla sbatte contro il canestro e finisce in faccia a Anunobi, che poveretto si è trovato sul naso. Qualcos'altro o procediamo all'ultima serie?
Senti, hai accennato appunto a Anunobi, che sta facendo una serie pazzesca. Sappiamo con delle percentuali irreali, tipo alla Crowder. Ora, il canestro di gara 3 è quello che è sotto gli occhi di tutti, ma anche in gara 4 ci sono diversi canestri importanti. Cioè, se una difesa molto accessoriata come quella di Boston deve anche preoccuparsi di un tiratore che è un tiratore, diciamo, un po' ondivago, le cose cambiano parecchio.
Sì, c'è anche da dire che i Celtics nelle ultime due hanno tirato male, tirato il 25%.
Esatto,
nelle prime due, sì. Poi è vero che i Celtics hanno tirato, guardavo oggi, no, hanno tirato nelle ultime due, leggevo oggi, 3 su 19, 15% nelle triple dagli angoli, che sono quelle che il sistema di Nurse concede in maniera un po' più sistematica. Però sì, sono d'accordo, in realtà sono molto d'accordo su Anunobi, sono d'accordo su Ibaka, che sta tirando delle percentuali anche lui pazzesche, e fa sorridere, secondo me, a posteriori, a tutte le fregnacce che si sono dette fino all'anno scorso su Kyle Lowry, che sono veramente contento che abbia vinto il titolo l'anno scorso.
Possiamo dire che è un campione, cioè non serve altro che un campione, nel senso in cui si tenga, non lo si può dire.
Io devo dire la verità, Lowry lo odio un po', no?
sì, odioso. Sì.
Sempre a piangere dagli abiti, quello che fa le scenate, però gli va reso atto che lui, nonostante abbia dei momenti, delle settimane, delle partite anche nel corso di una serie in cui non ne azzecca uno, sai sempre che comunque su di lui ci puoi contare, perché quella
lo vuoi sempre dalla tua parte.
In cui dopo due partite che tira magari 2 su 20 a partita, trova comunque il modo, ha una forza mentale talmente decisa che la terza partita magari ti fa 30 punti, ti fa 15 su 20 al tiro. Cioè è una cosa allucinante. Poi comunque, al di là del fatto che giochi bene o giochi male in attacco, è uno di quelli che il suo lo fa sempre. In difesa è sempre un gatto attaccato ai coglioni, si butta su ogni pallone, è il primo che rialza un compagno, è il primo che va a fare a schianti con un avversario che magari ha messo in difficoltà un compagno. Cioè è veramente un giocatore con le palle stra mega cubiche.
Sì, però all'atere poi... No, questa è una cazzata. All'atere è bello come Marc Gasol abbia deciso di cominciare in anticipo le riprese di Space Jam 2 in personifica uno dei giocatori a cui hanno rubato il talento nel nuovo film. No, oggettivamente è un corpo che si trascina che si trascina per il campo in questa serie. Cioè, non so che cazzo gli sia successo.
Io volevo dire, giusto finendo sulle antipatie, che il doppelganger di Kyle Lowry gioca nell'altra squadra, perché è Marcus Smart. E,
sì, esatto.
Ogni volta...
Se si scontrano, fanno le scintille.
Esatto. È abbastanza incredibile da vedere.
però Lauri è anche più forte in attacco.
Sì, un giocatore di livelli differenti. Anunobi, se non sbaglio, finisce il terzo anno in NBA con questa stagione e va per un'estensione di contratto, volendo in estate, vediamo quanti soldi chiamerà. Anche Van Vliet, se non sbaglio, è free agent. Insomma, sarà interessante la situazione dei Toronto Raptors. Ma
l'altro penso che loro a livello salariale sia anche una situazione abbastanza fluida, perché penso che Gasol sia a scadenza.
Sì.
Lauri è stato rinnovato per un anno, forse per due anni, non lo so. Comunque hanno tutte queste scadenze, diciamo, quasi tutte nel solito momento. Quindi lì veramente la situazione può essere abbastanza fluida.
Sì, loro si erano messi nella condizione, nel momento in cui hanno scambiato per Leonard, di avere solo due giocatori sotto contratto. Con Lauri sono diventati tre, però quindi hanno in tutto quei 50 milioni occupati, perché già Lauri e Siakam quello valgono, però hanno tanto spazio anche loro per muoversi.
E inoltre
non sapere quanto sarà lo spazio l'anno prossimo, visto che non sappiamo quanto sarà il salary cap.
Inoltre volevo aggiungere, poi si chiude, magari poi si chiude sul discorso di Toronto, è che loro, come dimostra magari Siakam, come dimostrano Novi, come dimostra Van Vliet, lavorano anche internamente per sviluppare giocatori che possono essere utili in futuro. Ora, in questa serie ne hanno due o tre che non toccano il campo, però sono prospetti interessanti che in regular season non hanno giocato male, che magari possono entrare anche loro in rotazione, e lì la situazione diventa ancora molto più interessante.
Sì, perché alla fine il vantaggio grosso che poteva avere Toronto su Boston all'inizio della serie era la profondità, poi anche.
Molto bene, siamo arrivati all'ultima serie che analizziamo, perché è l'ultima serie che c'è in NBA. Se volete altre serie, non so, prendetevi la MLS, la MLB, che cazzo ne so.
La Clipper, WNBA.
Mirror. WNBA, bravo. Clippers, Nuggets. Sono tantissime cose di cui parlare anche qui. Generalmente parlando, però, giunti a gara 3, che si giocherà stanotte, qualcuno pensa che veramente i Nuggets possano ribaltare in qualche modo? Cioè, i Clippers palesemente sono entrati in gara 2 con le marce non basse di più, con l'accappatoio praticamente. Hanno preso 44 punti nel primo quarto, poi hanno vinto tutti e tre gli altri quarti, però non è bastato per rimontare. Jokic ha segnato 15 punti, massacrando Zubac nel solo primo quarto. Ne perderanno un'altra secondo voi i Clippers?
Secondo me sì, ma non perché secondo me più perché sarà comunque parte del processo dei Clippers, cioè di non essere mai stati al completo durante l'anno. Quindi i Clippers, come avevano previsto assolutamente dal momento in cui hanno preso sia Leonard che George l'estate scorsa, loro sapevano che avrebbero usato la regular season per odarsi e anche i primi turni dei playoff per odarsi. Secondo me non l'avrei detto che la serie sarebbe potuta finire in 6 partite, io pensavo in 4, massimo in 5, dopo le 7 partite di Denver con Utah. Secondo me possono perderne un'altra, non stanotte, sono convinto che stanotte vincono, possono perderne un'altra e quindi magari chiudere la serie in 6 partite. Assolutamente, questa è la The Next Chapter. Io sono convinto che possono perdere un'altra più fisiologicamente che per meriti, cioè anche per meriti di Denver, però più fisiologicamente, che comunque faccia parte di un percorso che li possa vedere arrivare al massimo alle finali di conference o addirittura alle finals nel caso in cui ci dovessero arrivare.
Va anche detto che Leonard ha fatto 13 punti con delle percentuali oscene in gara 2, non succedeva dal 2016, stiamo parlando di 4 anni, considerato che il 2017 non ha giocato, e poi il giocatore che ha dominato così i playoff dell'anno scorso, io non ci spererei troppo. Secondo me i Clippers hanno anche abbastanza fretta di chiuderla, cioè io capisco che ci possa stare un inciampo fisiologico, però vista la difficoltà per chiunque esca dalla prossima serie, appunto da Houston Lakers, secondo me hanno molto interesse anche ad arrivare prima, perché appunto loro sono abituati a riposare, sono abituati ad avere un certo scaglionamento delle partite che è un po' saltato in questa ripresa, no? Che è lo stesso problema che abbiamo detto per la difesa di Houston, hanno bisogno di avere un filino in più di tempo per ritrovarsi. Quindi secondo me hanno anche abbastanza fretta. Leonard secondo me stasera entrerà con gli occhi della tigre, per dire poco, per usare un eufemismo. Ci può stare che perdano un'altra partita, secondo me dovranno fare di tutto per non farlo, perché devono anche cominciare a salire di colpi anche abbastanza urgentemente, se vogliono davvero arrivare in finale, chiaramente, se vogliono veramente vincere il titolo, che è la cosa che vogliono fare.
Lato Denver, devo dire che mi ha fatto un po' impressione il ritorno di l'impatto del ritorno di Gary Harris, che gli ha svoltato la difesa perimetrale. Non me l'aspettavo un rientro a questi livelli, cioè, sono proprio cambiati difensivamente a livello strutturale. Poi Harris sta tirando anche bene, mi pare abbia tirato 3 su 4, 4 su 5, in gara 2, qualcosa del genere.
E ha messo una tripla pesantissima quando stava rientrando Los Angeles, gli ha tagliato le gambe, la seconda tripla delle due consecutive, dal meno 8 al meno 14 l'è cambiata di nuovo la partita.
Anche se era un po' quello che ci eravamo detti anche noi 2 settimane fa, quando abbiamo fatto il mini funerale ai Nuggets, quando erano sotto 3-1 con Utah, cioè parlavamo di quanto effettivamente gli mancasse Gary Harris, gli mancasse un difensore perimetrale di livello. Poi sono d'accordo con Ale che un rientro così all'improvviso, bam, subito così efficace, non era preventivabile, non me l'aspettavo nemmeno io.
Dopodiché dico solo più che prendo 10 Marcus Smart e 10 Kyle Lowry, ma io Beverly non posso vederlo, ma proprio non lo sopporto, è un piangina, santo Dio.
È la perfetta frase tra Lowry e Smart.
Esatto.
Sì, ma per lui vale un po' il discorso di PJ Tucker, cioè questi erano in Europa a un certo punto della loro carriera, hanno fatto più di un anno in Europa, sono stati lontani dall'NBA, hanno dimostrato che possono stare al massimo livello in NBA perché sono dei difensori tra i migliori al mondo, però per farlo devono avere un certo tipo di atteggiamento, e purtroppo se prendi la parte positiva, tra virgolette, del loro stare in campo, ti porti tutto il pacchetto dietro, secondo me.
Concordo. Io volevo aggiungere una cosa sui Clippers, che sono una squadra che ha il roster costruito non tanto per la regular season, non tanto per i primi turni di playoff, ma una squadra costruita per le partite come questa, per le serie, le semifinali, le finali di conference, eventualmente le finali NBA. Loro sono una cozzaglia in questo momento di giocatori che deve ancora capire come collaborare insieme. Hanno dalla loro il fatto che Kawhi Leonard è uno dei primi ad andare larghi 5 giocatori NBA.
Per me è uno.
George, sì,
per me è uno.
E nella bolla, tra l'altro, sta ancora entrando, diciamo, in carburazione, perché Kawhi Leonard è spettacolare come ha giocato fino ad ora, ma sappiamo che può fare anche molto di più. Può proprio prendersi sulle spalle una squadra, come si è preso sulle spalle non una squadra ma un'intera nazione l'anno scorso. Al suo fianco loro hanno comunque giocatori che in singola serata gli possono togliere le castagne dal fuoco. Ora, quando Paul George è acceso è un bel vedere, quando Paul George è spento comunque loro hanno Lou Williams, hanno Harrell, ma anche lo stesso Marcus Morris, che è un sudice numero uno. Comunque è un giocatore che ha tocco, ha talento, può tirar fuori una giocata dal cilindro. Hanno tante buche da fuoco, quindi non sono bellissimi da vedere, a volte sono anche noiosi, però le cose contano, avere tanti giocatori di quel genere lì, anche se magari non giochi in modo spettacolare, però fa la differenza.
Marcus Morris, di cui parlavi giustamente, in gara 1 ha tirato 4 su 5 da 3, e con un plus minus di più 24 è stato il Clipper più positivo in questo senso. Io ringrazierei questa serie perché ci ha dato la cheat più bella dei playoff, no? Di Nikola Jokic. Dice: io sono paziente perché non ce la faccio a correre veloce. È molto bella, cioè, tipo, io sono ciccione, voi fate quello che volete, però io non ce la proprio caracollo di là e andiamo avanti così. Da quando è tornato Gary Harris, diceva Ale prima, Denver è 3-1 contro i Clippers in gara 2, ha giocato mezz'ora, e insomma, non vedere più PJ Dozier, meno responsabilità sulle spalle di Monte Morris e Torrey Craig dalla panchina, è una bella mano. Will Barton invece ha ancora problemi al ginocchio, era anche uscito dalla bolla per curarsi e non è chiaro se ritornerà nella serie, probabilmente no. In gara 2 i Clippers hanno chiuso con 20 assist, 17 palle perse. Per gara 3 invece Jokic ha un polso messo male ancora, è questionable per stasera. Che dite? È tutto per questa serie o avete altri pensieri da...
Ma se Murray si traveste da supereroe come ha fatto con Utah, magari qualche partita, almeno una partita, Denver la riporta a casa. Io penso che di solito il fai Doc Rivers quando giocano una partita brutta, la partita successiva difficilmente la sbagliano. È sempre successo sia quando era Boston che quando era il clima di Kawhi Leonard, anche prima di Paul George. È uno di quelli che sa lui come toccare i tasti giusti per alzare il morale dei giocatori. Quindi io mi aspetto stasera i Clippers che giochino una grandissima partita.
Ma basta anche pensare a quel che hanno fatto a Dallas in gara 5 dopo il miracolo di Doncic in gara 4 al primo turno, cioè li hanno letteralmente spazzati via.
Molto bene, se non abbiamo, non so, Ciombe, Nick aveva buttato lì non un ragionamento, lui non, diciamo che non ragionava in modo lucido, però aveva detto, avrete Ciombe, uno che finalmente ne capisce, e infatti il livello fuori scarpelli, dentro Breschi, si è notevolmente alzato in questo podcast, ha detto... Insomma, parlate un po' dei vari trend tattici che si sono visti nei playoff, qualche considerazione un po' più generale, no? Facendo un zoom out. Io, se posso darne uno, così poi lascio la parola a te. Quello che mi sta un po' più palesando sotto gli occhi è il fatto che lo shot making è fondamentale ai playoff. Cioè, al giorno d'oggi non è tanto. Se una volta si diceva, no? Ah, chi ha la difesa migliore vincerà i playoff. Quando una difesa... si comincia a testare nei playoff, comincia il gioco a farsi duro, insomma i duri cominciano a giocare, ecco questo qua, no? Adesso se non hai guardie che tirano, se non hai spacing, se non hai giocatori che creano il palleggio, se non hai QI fondamentale per i giocatori, e sentivo in un tweet parlavano di shot impact, no? Cioè i tiri che ti prendi o le giocate che fai forzano la difesa a riconsiderare il suo game plan, la difesa. Questo per me è la vera diciamo novità tattica dei playoff, non da quest'anno, è un po' che si va verso questa evoluzione. Cosa dici tu?
Da che mondo è mondo, ai playoff la differenza molto spesso la fa il talento dei giocatori. Mm-hmm. E se hai giocatori che sanno creare tiri dal palleggio, da isolamento o da qualsiasi cosa, hai un vantaggio competitivo anche contro la difesa più arcigna. Ora, l'abbiamo visto anche ieri da Middleton, che praticamente ha tirato solo dei mid-range, e da mid-range ha vinto la partita per i Bucks. Cioè,
quindi il mid-range non è morto, il mid-range? Ma va.
No, io, guarda considera che fino a qualche anno fa poteva, diciamo, essere un po' frainteso, ma... considerando come si attacca oggi, ovvero la grande enfasi che si dà alle spaziature, al tiro da tre punti, al tiro da sotto, le difese si stanno adeguando, stanno via via incominciando a escludere il tiro da sotto, escludere il tiro da fuori. Quindi, per forza di cose, in spazi molto più larghi, prendere il tiro da mid-range oggi non è più poco efficace magari come era due o tre anni fa. E quindi, da quel punto di vista lì, il mid-range non è morto, sta ritornando un pochino in auge. Ovviamente il mid range lo deve giocare chi lo sa giocare. È inutile che un Crowder mi vada a fare un palleggiare STT e quindi stare fuori tra gli altri punti. Viceversa, un Tatum, un Dragic, un Middleton, un Leonard, che sono grandi giocatori di uno contro uno, grandi giocatori dal mid range, è giusto che possano prendersi quel tiro se le difese glielo concedono e se hanno spazio per prenderselo e tirarlo efficacemente.
E tra l'altro una roba volevo dire a riguardo, sempre sul discorso che accennavo prima del dogmatismo, insomma, dell'adattamento quasi patologico ad un sistema, cioè una roba che mi ha lasciato esterrefatto nella serie tra Houston e OKC era il fatto che Houston non la prendesse in considerazione come opzione, ma nemmeno avversario a 2 metri e mezzo sotto canestro, partita punto a punto,
quinto, quarto, quarto, tu completamente, Harden completamente libero, è una roba che per loro è inconcepibile, no? E di nuovo qua secondo me si può discutere se sia un plus o un minus del sistema, cioè secondo me è un minus, nel senso che un giocatore come Harden rinunci sistematicamente a prendere un tiro dal mid-range aperto perché il sistema dice che i tiri dal mid-range non si prendono. È un esperimento interessante, è una roba che secondo me rischia di farti perdere le partite. E mi sembra che peraltro quella, ho proprio questo episodio fisso in mente, quella partita con OKC la persero, forse la gara 3 o gara 4, non ricordo. Però poi nel complesso sono d'accordo con Ciombe, a cui sottopongo un'altra domanda. Abbiamo visto... No, 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 non è un interrogatorio. Puoi avvalerti della facoltà di non rispondere. Abbiamo visto il primo turno, no, dei Celtics contro i Sixers, stiamo vedendo adesso in questo secondo turno i Bucks, molto secca e chiaramente provocatoria, la difesa in drop coverage è antistorica, non ci si vince più.
Allora, la difesa in drop coverage ovviamente non è una difesa solo del lungo che droppa, yeah. È una difesa di squadra. Se hai il materiale tecnico umano per farla, la puoi fare. È ovvio che devi avere anche la consapevolezza che ti espone a dei rischi. In questo momento che diciamo appunto che il mid-range è diventato un'arma a favore degli attacchi e non più un'arma da non considerare più, effettivamente cala un po' di efficacia la difesa in drop. Ovviamente contro certo tipo di giocatore, ad esempio contro un Westbrook glielo concedi ancora il tiro dal mid-range perché è uno dei giocatori che tira col percentuale un po' altalenante. Ovviamente a altri giocatori non glielo puoi concedere, a un Tatum non gli puoi concedere il tiro dal mid-range, lui ci campa di quelle cose lì, ha grande tocco, ha grande talento e anche eleganza nel prenderselo.
Ma quindi, neanche Kemba Walker, neanche...
Quindi, esatto, parlare proprio di assolutismi è sempre sbagliato. Ora, in stagione regolare lo puoi fare perché giustamente hai mille variabili che incidano. Nei playoff, se una cosa nei playoff le cose diciamo non è che funzionano sempre, conta chi hai di fronte, in che stato è, la fiducia che ha, e devi essere bravo a variare. Quindi una difesa che fa solo drop probabilmente è una difesa limitata, una difesa che fa drop e fa tante altre cose e comunque anche facendo drop lo fa in modo che si può fare, cioè, diverse modi, diverse sfumature di drop, ci può stare, però insomma variare a questo livello in questo momento, specialmente man mano che si alza la posta in palio, diventa utile, un'arma in più per le squadre e per gli allenatori.
Chicca statistica su Westbrook di cui parlava adesso David, che stavo leggendo ora da Kirk Goldsberry, di 77 giocatori che hanno preso almeno 30 jump shots durante playoff, Westbrook è di chilometri ultimo in shooting efficiency con un effective field goal di 30.3 e 10 su 38 nei jumpers nei playoff.
Bello.
Bene, un bel vedere.
Manca.
Siccome dobbiamo ristabilire l'ordine e scazzare un po', infine, in questa puntata, sapete che è stato annunciato, cambiando anche sport, James Rodriguez all'Everton e Kendra Lust, la pornostar, gli ha fatto i complimenti, gli auguri per la sua nuova stagione. I due hanno una relazione.
Ma perché? Pare.
Sì, ecco. Bene, grazie a tutti, ascoltatori e ascoltatrici, di essere arrivati fin qui. Jacopo, volevo chiederti prima, te lo chiedo adesso, il tuo amico di Serie B che gioca con te al campetto legge Portofranco, la rubrica su il famoso quotidiano
nazionale? Sì, probabilmente sì, ma neanche, probabilmente non leggeva neanche Topolino quando era nell'età, diciamo, in cui un certo tipo di ambiente non ti prende neanche in giro. Per me lo puoi leggere pure a 50 anni, però sai, quando cresci tra chiese, campetti, caserme, c'è questo rischio.
Ciombe, grazie mille per essere stato con noi, e niente, ci sentiamo presto, grazie mille.
Grazie a voi ragazzi, è stato veramente un piacere, mi sono divertito e spero di ritornare.
Seguitelo su Basketball Minds e sul suo profilo Twitter. Grazie alla redazione di The Next Chapter, Jacopo Gramegna, Alessandro Zullo, Leonardo Flori, vi faccio anche parlare che la puntata per una volta è corta e la chiudiamo qua. Di nuovo vi saluto e vi auguro una buona giornata.